19.36, siamo in diretta con il primo approfondimento con ospite della giornata. E ciao Veronica, ci senti?
Sì, vi sento. Buongiorno a tutte e tutti.
Ciao, buongiorno. Allora, niente, grazie per essere qua con noi in diretta su Radio Blackout. Volevamo chiederti appunto, dunque, volevamo fare un po' il punto su quella che è stata la gestione del post della catastrofe che è avvenuta nel 2016 a seguito delle numerose scosse sismiche che sono state in centro Italia prevalentemente, ma appunto la narrazione mainstream si era concentrata soprattutto su Amatrice. Intanto su questo era un po' per fare l'introduzione generale, poi appunto se vuoi presentare anche il collettivo di ricerca di cui fai parte e in che relazione siete rispetto a quello che è successo nel 2016.
Sì. Allora, io faccio parte del collettivo di ricerca Emilio Di Trevi, che è un gruppo di ricercatori, ma non solo, che si è impegnato sin da subito. Quindi le prime scosse di terremoto ci sono state ad agosto, come dicevi, e insomma da novembre noi abbiamo iniziato a capire che oltre a la questione degli aiuti porta a porta, insomma, che facevamo insieme ad altre e ad altri, fosse necessario comprendere la complessità e districare quella complessità appunto che stavamo guardando, perché come tu dici giustamente il terremoto è il terremoto di Amatrice, ma in realtà i comuni coinvolti sono 140, e le regioni coinvolte sono 4, quindi simbolicamente c'è quella città, perché è quella che sicuramente ha avuto purtroppo il numero di vittime quasi totale, insomma, però il cratere è molto grande, molto esteso e colpisce dei territori che già precedentemente erano fragili, erano in via di spopolamento ed erano in via di indebolimento, insomma, quindi quello che sicuramente abbiamo visto da subito e che conferma quello che insomma la letteratura ci dice è che il terremoto non crea nulla di nuovo, ma accelera delle dinamiche che semplicemente c'erano già nei territori. E per parlare oggi di questi temi ci sono due questioni che devono essere affrontate insieme: la questione della ricostruzione e la questione dello sviluppo. E che i primi anni dal punto di vista della ricostruzione sono stati veramente terribili. C'era una macchina burocratica molto complessa che veramente impediva che questa ricostruzione potesse anche solo essere pensata. Si sono succeduti una serie di commissari che sono stati veramente problematici da diversi punti di vista. E da due anni c'è un nuovo commissario, Legnini, che sicuramente, essendo un esperto della macchina statale, ha avuto indubbiamente il merito di aver sbloccato alcuni di questi appunto intoppi burocratici, quindi piano piano la ricostruzione sta partendo, e ovviamente è chiaro che a quasi sei anni siamo ancora in mano a un commissario, e quindi con tutte le problematiche che questo comporta, quindi lavoriamo in deroga a tutte le regole per far funzionare insomma la macchina statale, quindi è una struttura commissariale che lavora in questo modo. Sicuramente quindi appunto, come dicevo, un po' la ricostruzione privata sta ripartendo, ma nei paesi che sono gravemente distrutti siamo ancora sostanzialmente all'anno zero, e soprattutto oggi la situazione della ricostruzione in centro Italia si scontra con la questione del 110, e quindi con un mercato edilizio che è completamente deragliato e drogato, e quindi in cui non si trovano banalmente le imprese nel centro Italia per fare i lavori nei paesi distrutti. E quindi quello che Inizialmente doveva essere il più grande cantiere d'Europa, come era stato definito. In realtà per ora non lo è affatto, perché appunto le aziende sono a fare i cappotti delle case e non a ricostruire, diciamo, i paesi, insomma.
Per quanto riguarda invece il punto sullo sviluppo, cioè a che fare sì. Un po' con la ristrutturazione del sistema capitalistico anche nei disastri e nell'emergenza?
Sì, assolutamente. Cioè, a che fare con questa cosa, a che fare anche con quello che noi in parte già vediamo in questi territori fragili, quindi un'accelerazione di processi di turistificazione. Un'accelerazione, quindi vediamo dei forti investimenti su l'industria della neve, vediamo forti investimenti sullo sviluppo dell'outdoor e quindi adesso stanno arrivando moltissimi soldi sul tema dello sviluppo. Il PNRR diciamo destina proprio ai territori terremotati 1,87 miliardi e per farti diciamo una proporzione 2,6 miliardi sono quelli che vengono dati alla montagna italiana per intero, quindi ci sono tutta una serie di investimenti forti che vedono la montagna rivolta principalmente ad accogliere i forti flussi turistici che arrivano principalmente dalla città e che contemplano molto poco il fatto che qualcuno realmente viva di quello che la montagna dà. E quindi ad esempio vediamo dei casi eclatanti in cui come nel caso di Rubiano ci sono borghi interi che vengono espropriati per fare dei resort, vengono fatti investimenti per fare delle piste di neve plus che servono per sciare tutto l'anno, quindi non solamente d'inverno, alberghi di lusso, quindi infatti noi abbiamo fatto poche settimane fa un incontro a Macerata, a Belforte del Chienti, insomma in provincia di Macerata, che abbiamo chiamato in modo ironico ma non troppo l'Appennino delle Meraviglie, no? Quindi la creazione di questo grande parco giochi dell'Appennino, insomma.
Queste contraddizioni di speculare attraverso il turismo su dei territori ancora distrutti o comunque diciamo è una cosa che si vede anche nei territori che non hanno avuto questo tipo di shock, però comunque avrebbero bisogno magari di tutta una serie di bonifiche, infrastrutture eccetera, invece subiscono questo restauro solo volto al turismo. Questa contraddizione come è accolta dalla popolazione locale, se avete un po' la cifra della cosa?
Allora, questa è una domanda abbastanza complessa in realtà, perché ovviamente noi innanzitutto ci siamo iniziati a confrontare con queste cose con ad esempio il caso di Amatrice, quindi la costruzione dell'area food, oppure ancora più esemplare la questione di Castelluccio di Norcia, quindi in cui ancora non sono state rifatte le case, ma è stato creato uno spazio per far ripartire diciamo le attività economiche. E quindi diciamo c'era un'ambivalenza fra chi diceva no, ma per noi è importante ripartire diciamo almeno a lavorare, e chi invece diceva sì, però noi non abbiamo le case. E quindi insomma questa l'ambivalenza c'è e non sempre però si riesce diciamo a intercettare anche questo dissenso, perché questi sono territori che appunto erano spopolati prima e si sono spopolati ancora di più con questo terremoto, perché la gestione emergenziale ha fatto sì soprattutto che nei primi anni la popolazione venisse piano piano spostata altrove, quindi chi stava nelle strutture sulla costa, chi semplicemente cercava un affitto altrove perché aveva dei contributi per poter provvedere appunto alla propria abitazione, e quindi pian piano la popolazione si è frammentata e si è un po' dispersa, quindi non è facile recuperare diciamo questo dissenso. Noi sicuramente come gruppo di ricerca cerchiamo di raccoglierlo organizzando veramente molto spesso degli incontri pubblici in cui soprattutto insistiamo su questo tema dello sviluppo, che è forse l'unico su cui riusciamo un po' ad attirare l'attenzione e soprattutto ad attirare anche la possibilità di reazione, quindi riusciamo a far partire dei comitati, riusciamo insomma a smobilitare un po' di cose, però diciamo è complesso, è molto complesso.
Senti, quindi diciamo il portato positivo di quello che è successo è stato appunto la nascita di questo vostro gruppo di ricerca che appunto si occupa del post-sisma in Centro Italia. Voi vi proponete di fare una ricerca militante rispetto a quello che succede nei vostri territori. Se ci puoi spiegare un po' che cosa significa e come si sviluppa questo progetto, ti ascoltiamo.
Sì, diciamo che noi da subito ci siamo posti il tema di essere a fianco delle popolazioni coinvolte, quindi di fare ricerca per riuscire a portare in luce dei temi che probabilmente altrimenti non sarebbero venuti a galla. E quindi attraverso la ricerca dare degli strumenti per attivare delle rivendicazioni. E quindi, come dicevo, facendo degli incontri pubblici nascevano delle istanze e quindi venivano portati avanti dei comitati. Quindi diciamo la nostra modalità di azione è più o meno sempre stata questa. Quindi ovviamente il nostro lavoro è cambiato, perché prima c'eravamo molto più concentrati sulla ricerca. E che dopo molti anni, ovviamente essendo un lavoro totalmente volontario, era difficile da perseguire in modo to cure, insomma. E quindi ora ci siamo concentrati molto di più su progetti di ricercazione, e quindi stiamo lavorando per, ad esempio, riattivare delle piccole filiere locali, quindi del castagneto, del legno, oppure attraverso la riattivazione di comunanze agrarie, che erano, diciamo, il modo in cui venivano gestiti i beni collettivi dei territori del Centro Italia. E quindi però diciamo la nostra modalità è sempre quella di creare degli strumenti di autodeterminazione per le persone, ovviamente, a cui ci rivolgiamo e che stanno in questi territori fragili e complessi. E continuiamo a fare ricerca sicuramente, e soprattutto continuiamo a sostenere anche chi fa ricerca in generale oltre a noi su questi temi, perché abbiamo bandito per la seconda volta un premio, premio Massimo Dall'Orso, per le tesi di laurea che si sono occupate di questi temi. Infatti diciamo dal primo premio è nato il nostro secondo libro sulle tracce dell'Appennino che cambia, quindi adesso è online, diciamo, il secondo premio, insomma. Quindi approfitto anche di questo spazio per dire a chi si occupa di questi temi e ci ha fatto insomma una tesi di laurea e di dottorato, ben venga e ci scriva, insomma, che noi mettiamo a disposizione la nostra rete, le nostre competenze per fare in modo che venga a galla, insomma, quello che si studia e quello che succede in questi territori, insomma.
Ok, e invece di altri progetti e altre cose che volevate magari lanciare qua in diretta stamattina?
Sì, ne approfitto infatti per parlare di una cosa di cui siamo molto contenti, che sarà un cantiere di autocostruzione che partirà nel Monte Ceresa, quindi diciamo a sud delle Marche, partirà a luglio. Un cantiere di autocostruzione per una casa, per un bene comune, quindi non sarà rivolto diciamo a una casa privata, ma sarà rivolto a uno spazio pubblico in cui verranno fatte attività, accoglienza. E quindi insomma nel mese di luglio, nella prima settimana, nei primi 10 giorni di luglio e nell'ultima settimana di luglio ci ritroveremo con tanti per ricostruire collettivamente con tecniche tradizionali, insomma, questo spazio. E all'interno diciamo di questo spazio ci sarà anche una biblioteca con parte dell'archivio di Laura Conti, che diciamo è tra i precursori diciamo di un pensiero ecologista a cui ci sentiamo molto vicini, quindi siamo molto contente di accogliere parte di questo archivio. Quindi A breve, diciamo, seguendo i nostri canali avrete sicuramente notizia. Poi c'è una pagina dedicata che si chiama Oista, che è il nome della campagna, quindi oista.emiliodetrevi.org, in cui insomma si potranno raccogliere queste le informazioni per venire al cantiere, insomma, quindi tutte benvenute e benvenuti.
Perfetto, allora poi metteremo i riferimenti, i link sul podcast. E Veronica, ti ringraziamo molto.
Grazie a voi.
Ciao, buona giornata.
Buona giornata a voi.